della facoltà di non rispondere, in primis per una ragione tecnica: nella notifica di convocazione in procura non c'è indicazione, ho detto pretura prima, boh, non lo so, non c'è indicazione precisa delle contestazioni, ha spiegato l'avvocato Ricco, che assiste uno dei quattro indagati. E poi invece, sì, perché pagina 7 c'è la pubblicità, passiamo a pagina 8. Dal commissario alla zona franca, a che punto è il piano di ricostruzione, e si fanno dei nomi alternativi a Toti, che era stato il primo proposto come commissario straordinario, ma è stato nominato per l'emergenza, ma insomma i commissari poi della ricostruzione, ci sono vari nomi, Spena o Postiglione della protezione civile, scontro sul ruolo di autostrade, la Lega vuole che partecipi ai lavori ma resta il veto dei 5 Stelle, l'incognita di quando potrà aprire il cantiere e dei tempi per completare tutto. Quindi alcuni punti ve li enuncio: chi sarà il commissario alla ricostruzione del ponte e delle aree del disastro, chi ricostruirà il ponte e con quale procedura sarà affidato l'appalto. La ricostruzione dovrebbe essere affidata a una ATE, associazione temporanea di imprese, di cui farà certamente parte Fincantieri, e che potrebbe assumere l'incarico di Gener Contractor, lavorando con altre aziende pubbliche come Italfer, delle ferrovie, private come la controllata di Fincantieri Cordioli, Cimolai e Fagioli. Resta da definire il ruolo di Autostrade. Il governo vorrebbe escluderla, revocando anche la concessione, ma nel decreto salva intese non c'è nulla a riguardo. Per la realizzazione di un'opera pubblica la legge prevede una gara europea, il governo vuole invece assegnare i lavori per affidamento diretto in deroga al codice degli appalti. 3. Chi pagherà la costruzione del nuovo ponte? Pure questo è abbastanza interessante. Si stima un sborso fra i 150 e i 200 milioni, interamente a carico di Autostrade, che però chiede di non essere estromesso dalla ricostruzione e di non perdere la concessione. Se però si procedesse con la revoca, si potrebbe tornare in discussione il finanziamento di Autostrade. La Lega vuole che la società non sia esclusa, così anche il sindaco Bucci e Toti, presidente della regione, come il viceministro Rixi. Il Movimento 5 Stelle invece vuole revocare la concessione e stromettere dai lavori Autostrada, che però dovrebbe poi pagare perché ritenuta responsabile. Quando potranno cominciare i lavori? Quali sono i tempi stimati per l'opera? Non prima del 25 settembre, data in cui si svolgerà l'incidente probatorio fissato dalla procura, perché ovviamente i palazzi crollati o non crollati sono elemento di indagine. Soltanto dopo potranno iniziare le demolizioni dei due monconi del ponte. Aperte ancora le due ipotesi di demolizione con esplosivi o con smontaggio graduale. E ci vorrà, secondo i tecnici, un mese di tempo. Autostrade ha parlato di un anno per far partire il cantiere, come anche Fincantieri. Quali misure a lungo termine sono previste? Quali incentivi per la città e il sistema dei trasporti? Si parla di un indennizzo ai cittadini e alle imprese con un decreto Genova per ora solo, e altri provvedimenti per ora solo annunciati, che punteranno comunque a sostenere l'industria e il porto, introducendo agevolazioni fiscali per scongiurare la flessione dei traffici portuali e delle attività imprenditoriali. Dovrebbe essere istituita una zona franca urbana e una zona logistica semplificata per il porto e il retroporto. Saranno finanziati anche interventi per le viabilità urbane, l'entrata e l'uscita da Genova messa in crisi dal crollo del ponte, potenziando il trasporto pubblico locale.
Dal Corriere della Sera, le lacrime di Genova per le 43 vittime, dalla piazza applausi al Premier. E poi, che cosa manca al decreto? Non si è deciso chi costruirà il ponte e con quali tempi, in dubbio anche il ruolo di Autostrade e la gestione dell'opera una volta finita. E questo è il Corriere della Sera. Il Messaggero, ore 11:36, Genova piange e scatta l'urlo della folla: subito il nostro ponte. Applausi per Conte, misure pronte. Conte dice: misure pronte, la revoca delle autostrade va avanti, la città si ferma per le 43 vittime, è il ground zero, insomma, questa espressione proprio trapiantata da New York a Genova, sempre perché spettacolo è spettacolo. E poi, per quanto riguarda la costruzione, tempi più lunghi per la scelta del commissario straordinario. La Lega vuole un politico e spinge per Toti o il sindaco della città ligure. I 5 Stelle puntano sul prefetto. Martedì vertice a Palazzo Chigi.
C'è la sta... Ah, scusami.
No, questi no. Sono i titoli.
Sì.
Poi, vabbè, sull'inchiesta Faro sulle società di manutenzione, i 4 del MIT non rispondono ai PM. I 4 del MIT sono quelli del ministero che citavi tu, insomma, del Ministero dei Lavori Pubblici.
Sì, questo ne parla anche la stampa, pagine 8 e 9, conoscevano i rischi del ponte, i tecnici in silenzio davanti ai PM, e sebbene non dipendesse direttamente da quell'organismo vigilare sulla stabilità del ponte, nessuno di loro chiese ad Autostrade chiarimenti e approfondimenti sulla tenuta delle strutture, e questo atteggiamento potrebbe diventare una colpa nell'inchiesta sul disastro. E formalizzata l'accusa di omicidio stradale plurimo e disastro. Poi c'è un articolo che parla un po' dei discorsi in piazza ieri. I superpoteri del commissario potrebbero salvare Autostrade, e allora diversi giornali sottolineano gli applausi ai rappresentanti del governo, quando in queste circostanze in genere sono superiori fischi. Dunque si è lavorato, dice il giornale, allegramente sulla questione del commissario. Salvini e Di Maio concordano che debba essere dotato di superpoteri, una sorta di supereroe del governo che potrà fare e disfare a suo piacimento, un bertolaso giallo-verde, Dio ci salvi. E infatti il Presidente del Consiglio, pur nella concitazione di un discorso in piazza, ha fatto capire che la strada è questa: a 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto ci sarà il commissario con un mio decreto che avrà pieni poteri. Deroghiamo a tutta la legislazione vincolistica. E poi, cercando l'applauso, dice l'articolo: attenzione, non abbiamo ceduto al ricatto di offrire ad Autostrade la ricostruzione del ponte, la faremo a spese di Autostrade, ma la procedura per la revoca della concessione rimane in piedi e si completerà. Però c'è la questione che la convenzione che lega lo Stato e la società concessionaria, che finora non è stata cancellata, prevede che in caso di incidenti la concessionaria sia obbligata a pagare ma anche a ricostruire. Chi rompe paga, ma obbligato anche a rimettere in piedi i cocci.
Vabbè, detto questo, insomma, intanto che cosa dire di questa giornata di ieri nella celebrativa a Piazza dei Ferrari? E io ho sentito i brevi interventi del sindaco di Toti e poi di Conte, che hanno un po' concluso questa manifestazione a Genova. E, insomma, la retorica del dolore, di queste cose qui, insomma, i rimandi, appunto, Ground Zero è sintomatico proprio come riferimento, ha fatto
anche cattivo gusto, se posso sì, proprio
poi uno potrebbe dire no, ma che c'entra, insomma, no, però è così, lo spettacolo funziona così, i media funzionano così, oggi lo riportano tutti, basta la frase d'effetto, il riferimento d'effetto, e questo è, insomma, ma poi è quello che appare, poi la sostanza vattela a pesca qual è. E quindi questo ha fatto agio su tutto quanto, con delle punte veramente inconcepibili, come quella che ha fatto Toti nel suo breve discorso, dicendo a un certo punto, insomma, i ricordi delle vittime, insomma, ci sta tutto questa roba qui in simili circostanze. A un certo punto ha detto, dice: io ricordo un gennaio di tanti anni fa dove qui a Genova giurammo tutti che avremmo sconfitto il terrorismo delle Brigate Rosse, perché avevano ucciso, credo si riferisse a Guido Rossa, ma non sono sicuro se era un altro, perché il riferimento non è stato, mi sembra, esplicito. E altrettanto adesso giuriamo che ricostruiremo il ponte, che è una forzatura, cioè un incastro proprio veramente. Ecco, hanno fatto ricorso anche a questo tipo di argomentazioni, tanto per dire, per montare una sintonia con la folla, sintonia con la gente, per motivare, no, a tutti i costi questa presenza lì in piazza, dare insomma l'idea che stanno facendo qualcosa, che sicuramente metteranno a posto le cose, che sono diversi, e questo pure è importante, sono diversi da quelli che li hanno preceduti. Io insisto su questo aspetto, perché il fatto stesso che oggi tutti i giornali dicano che sono stati tutti applauditi, in particolare Conte, che veramente era imbarazzante da come parlava, insomma non solo non è avvezzo magari a circostanze del genere, ma le argomentazioni che ha portato erano, ha fatto l'elenco delle cose fatte, insomma quasi a doversi giustificare, però non è stato preso così, è stato alla fine applaudito, insomma, quindi queste folle plaudenti che ci sono stati anche in altre circostanze, dove ai funerali per esempio, anche lì grandi applausi, no, a Di Maio, Salvini e compagnia bella, segnano anche in questo caso una differenza, perché come dicevi te, solitamente in simili circostanze, che siano stragi, che siano lutti di altro tipo eccetera eccetera, le istituzioni sono sempre state fischiate. Non tutte, magari qualcosa.
Beh, insomma, quando morì Falcone, cioè, fu proprio a momenti mettevano le mani addosso a Parisi, capo della polizia, insomma. Quindi.
Sì, e quindi qui è anche un altro segno da interpretare, e che viene capitalizzato da chi sta al governo adesso, cioè la gente, con virgolette o senza virgolette, ci applaude, a voi vi fischiava, perché vi vedeva come artefici di cose fatte male, di inefficienza, di quello che sia, di complicità, di lassismo. A noi ci vede come viceversa veramente quelli che diversi, che eccetera eccetera. E in qualche modo la manifestazione di ieri ha messo in luce anche questo, insomma, no? Perché, ripeto, insomma, di concreto, in effetti, a cominciare dal decreto che è stato fatto, c'è poco, perché a parte i provvedimenti d'urgenza, di sostegno alle famiglie, cioè Conte ha fatto ricorso pure a queste cose qui, ha dovuto dire abbiamo fatto delle elemosine, non ha usato sto termine, evidentemente lo dico io, però elencando queste ha fatto capire che queste elemosine del governo per gli sfrattati, le vittime, sostegno all'economia, insomma, quindi saranno provvedimenti più o meno a pioggia, di facilitazione eccetera eccetera, che in parte sono cose scontate, perché ci mancherebbe altro che un governo non interviene da questo punto di vista, dall'altra sono apparse viceversa come un atto chissà che cosa. Ma per quanto riguarda il ponte, per ora si è a ribadire a parole, perché non c'è niente di scritto, che Autostrade non parteciperà alla costruzione, però pagherà. E anche qui grossi punti interrogativi, perché non si capisce come tutto questo avvenga. Quello che è certo è che se Autostrade non partecipa alla ricostruzione del ponte, i soldi ce li mette lo Stato. Poi magari si dovrà rivalere sulla Autostrade per farseli dare, ma insomma questo è fuori discussione. Non è stato nominato il commissario, quindi nonostante le promesse manca una pedina fondamentale, perché senza il commissario alla ricostruzione non parte niente, perché è a lui poi che faranno capo, insomma, secondo i poteri che gli verranno attribuiti, tutte le decisioni. Per quanto riguarda poi la costruzione vera e propria, qui veramente l'impressione è molto brutta dal punto di vista delle indecisioni, perché è giusto chiamarle così, del governo, perché qui seguitano a dire che il ponte sarà di ferro, utilizzando anche qui come scoop propagandistico quella presentazione fatta con l'architetto Renzo Piano eccetera eccetera, che ha ideato sto ponte così, ma queste sono idee buttate là, sbozzate, insomma. Un ponte fatto di ferro, e da qui la giustificazione della presenza di Fincantieri, che anche qua qualcuno l'ha detto ma molto timidamente, Fincantieri costruisce navi, non costruisce ponti, non c'ha esperienza dei ponti. Sì, ma al suo interno c'ha una società specializzata che ha fatto ponticelli, non ha fatto opere di questo tipo. Quindi Il punto che sarà ancora tutto da chiarire, e probabilmente assisteremo a dei cambiamenti enormi, è che qui non si capisce quale può essere la società, secondo le intenzioni del governo e soprattutto in questo caso dei 5 Stelle, che insistono perché ci sia Fincantieri dentro, e quale sarà la società responsabile del progetto, perché poi c'è poco da fare. Queste cose si fanno, si fa l'associazione temporanea di impresa, benissimo, come dice la parola, raggruppa più imprese. Dentro queste imprese sicuramente ce ne devono essere due di fondamentali, poi ci sarà tutta una serie di appalti, eccetera eccetera. Una società che è quella che elabora il progetto, che poi va sottoposto al Ministero dei Lavori Pubblici, eccetera eccetera, approvato e così via, e una società che costruisce, il main contractor, il contrattista principale, che ha la responsabilità della costruzione, poi a sua volta si avvale di tantissime altre società che fanno altre attività ma inerenti alla costruzione. Questi sono i due aspetti fondamentali, e di questi due aspetti le chiacchiere finora che vengono messe in luce sono assolutamente inconcludenti, perché né Fincantieri né Rete Ferroviaria, non so, Italferra, hanno il know-how, cioè il sapere per costruire un'opera di questo tipo qua. Un'opera di questo tipo qua ricade sotto l'egida di società specializzate, e specializzate soprattutto nella costruzione di ponti in ferro, perché i piloni sono ferro, poi ci stanno i sostegni, i cavi, non i cavi, eccetera eccetera, tutte queste belle cose qui, quanti piloni saranno, insomma, adesso è tutto abbozzato, è tutto così, modellini che d'effetto che fanno impressione, eccetera eccetera, ma secondo me avranno grosse difficoltà a mantenere questa storia. Fincantieri costruisce, progetta, fa tutto, perché Fincantieri deve per forza inglobare, ammesso che sia il main contractor, cioè il contrattista principale, dovrà trovare per forza una società esperta, non messa insieme per l'occasione, di questo tipo di costruzioni, in grado di progettarle soprattutto, insomma, no? Perché poi il progetto di Renzo Piano è un progetto così molto abbozzato, è uno schizzo, insomma. Quindi credo che assisteremo a notevoli cambiamenti, insomma. E l'altra ipotesi di mantenere Autostrade all'interno della ricostruzione del ponte non è che sposta molto poi da questa problematica, perché comunque le esperienze italiane sono esperienze delle imprese italiane di progettazione e costruzione, sono soprattutto esperienze di ponti, viadotti, quello che sia, in calcestruzzo. E se qui la decisione è di farli in ferro, forse perché se vuole subito assegnare una grossa commessa all'Italsider, perché poi Fincantieri non fa l'acciaio, Fincantieri usa l'acciaio per le lastre d'acciaio per costruire le navi, ma l'acciaio lo costruisce Italsider. Non so se c'è nella mente del governo questa combinazione, abbiamo fatto l'accordo con l'Ilva e gli diamo subito una bellissima commessa, insomma, no? Tanto perché questo poi rafforza i legami con i padroni, insomma, ecco, tanto per capirci. E perché, insomma, costruire quell'insieme dei piloni, travature, eccetera, eccetera, in ferro significa una commessa enorme, che di valore di parecchi miliardi. Però tutte queste sono architetture, diciamo così, costruite su niente, perché, ripeto, in assenza di un progetto dettagliato, specifico, e fatto da una società che è avvezza a progettare opere di questo tipo, diventa veramente una caciara, insomma, che il cui rischio è quello di mandare allo sbaraglio delle ipotesi che poi nella pratica non trovano una possibilità concreta di essere realizzate. Per quanto riguarda viceversa l'inchiesta, quindi le conclusioni parziali, sia pure delle cause che hanno portato a questo, che cosa dire? E qui fa impressione che, per esempio, il Messaggero fa il solito disegnino a pagina 9 oggi, che dice: le cause del cedimento. col disegnino del ponte, l'arcata che è crollata, il pilone, eccetera eccetera. Allora, ancora bisogna leggere a distanza di un mese, dopo tutto quello che è passato, bisogna leggere queste cose. Prima ipotesi delle cause, almeno con causa del cedimento, i fulmini. Ma ancora stiamo così. Poi, per grazia di Dio, come si dice, esclusa dai tecnici. Però ancora la elencano, no? Perché insomma, un fulmine fa crollambia tutto, quindi, capite? Seconda ipotesi, pioggia battente. 12 mm in 5 minuti, esclusa quasi da tutti, però la elencano ancora, cioè mantengono l'opinione pubblica, tentate a mantenere l'opinione pubblica nell'ambito di una fatalità, non si capisce, insomma, dovuta da chi, da un padre eterno cattivo, da un diavolo astrale, insomma, non saprei proprio il fato, non so chi è, perché ancora elencano questo tipo di cose. Terzo, il degrado degli stralli, tiranti in cemento armato, efficienza 10-20% in meno, secondo il Politecnico di Milano. Quarta causa, carico eccessivo dei piloni, e c'è il disegnino dei camion che passano sopra, dice, beh, ci passavano i camion, ma manca a dirlo perché fa un'autostrada che non ci passano i camion, non lo so. Presentavano lesioni, umidità, dilavamenti, efflorescenze, ossidazioni e altri ammaloramenti. Quinta ipotesi di causa o di concausa, posizionamento di un carro ponte che ha sovraccaricato la soletta, la ditta nega, ma c'era o non c'era, insomma, veramente una diciamo un modo di presentare le cose non solo disordinato, così casuale, ma intenzionalmente votato a mantenere una confusione, cioè a far quasi accettare a tutti noi che lì, insomma, tra una combinazione negativa tra diciamo componenti astrali, atmosferiche, occasionali, eccetera, sia stata l'origine di questo cedimento. Mentre invece, insomma, altra stampa, e non cito manco quella nazionale, ma in questi giorni è uscito sul New York Times, insomma, un giornale che sta da tutt'altra parte, tutt'altra collocazione, eccetera eccetera, una ricostruzione con della dinamica del cedimento abbastanza semplice e comprensibile e direi piuttosto attendibile, anche con un modellino, con dei disegnini molto chiari che fanno vedere che cosa è successo. E intervistando anche degli specialisti di queste opere americani, che insomma dicono che dal progetto alle mancate manutenzioni, quindi ai mancati controlli, non poteva che essere di questo tipo, insomma, il risultato finale, cioè non poteva che crollare quel ponte. Perché? Perché tra le foto, per esempio, pubblicate dall'Espresso in questi giorni, dove si vedono le aperture diciamo create per vedere lo stato dei cavi, si vede abbondantemente che questi cavi non solo erano tutti arrugginiti, ma in alcuni casi erano proprio spezzati, cioè nell'articolo dell'Espresso, facendo riferimento a indagini fatte, eccetera eccetera, si dice che, insomma, sollevando un pochino, provando a sollevare i cavi con uno scalpello, questi si muovevano, insomma, e sono cavi che devono reggere decine di tonnellate l'uno, quindi devono stare in tensione sempre. Allora, da quelle foto, da quelle semplici foto, insomma, c'è poco da stare ancora a cincischiare. Questo degrado dei cavi che sorreggevano le arcate a sbalzo va data da molti anni, insomma, e ritornano riprese anche da questo articolo del New York Times le stesse considerazioni che nel 1979, quindi pensate 40 anni fa, fece lo stesso Morandi, cioè il progettista di quel ponte, dicendo: guardate, ho rifatto tutti i calcoli, ho rivisto, ho riconsiderato, eccetera eccetera, qui ci sono seri problemi di corrosione, perché erano stati sottovalutati, e lo dicono un po' tutti gli esperti americani intervistati dal New York Times, perché diciamo il concetto, il progetto stesso originale di affogare questi cavi in tensione tra l'altezza dei ancorati all'altezza della pila, i piloni quelli alti 90 metri eccetera eccetera, e poi agganciati sulle travi a sbalzo del ponte, non funzionava, non poteva funzionare nel tempo, perché non era stato completamente sottovalutato il fenomeno della corrosione, per di più aggravato sì dall'ambiente marino, ma soprattutto dalla presenza delle fabbriche in zona che inquinavano l'aria, e siccome il calcestruzzo di rivestimento di questi cavi si fessura normalmente, anche piccole fessure, ma che tali da comunque da non impedire che l'acqua, anzi da consentire che l'acqua, e l'acqua inquinata da elementi fortemente corrosivi, non solo l'aria salmastra, quindi il sale, ma appunto gli inquinanti prodotti dalle fabbriche vicino, penetrasse dentro e arrivasse i cavi. E siccome questi cavi erano proprio affogati e ricoperti nel calcestruzzo, era impossibile verificarli. Quindi il primo errore è un errore di progetto rispetto a un'ipotesi di ponte strallato, ovvero sospeso, retto da, comunque da cavi, che però nasconde i cavi alla possibilità di un controllo rapido, continuo, eccetera eccetera. I cavi non sono in vista come nei ponti americani o i ponti sospesi che si fanno anche oggi, evidentemente con una concezione più evoluta, dove i cavi sono in vista e li puoi ispezionare facilmente, li puoi quindi sottoporre a qualsiasi prova, perché proprio non ce l'hai, non sono, diciamo, occlusi alla vista né alle ispezioni da una struttura come quella ideata da Morandi all'epoca. Quindi lui stesso in qualche modo si rese conto di questa situazione nel 1979, ma insomma evidentemente queste sue segnalazioni sono rimaste lettera morta, e nel 1979-80 ancora la gestione di quell'opera era in mano alla società autostrade Gruppo IRI, non era stata ancora data in concessione. Primo punto. Secondo punto, che rimanda sempre a questo tipo di problematiche, è che mentre i ponti strallati in ferro di tipo americano, per capirci, poi non hanno fatti solo loro, ma loro sono stati un po' i primi a utilizzarli, ripartiscono il carico su tantissimi cavi, basta guardare le immagini, basta guardare anche, che ne so, il ponte che è stato fatto sullo stretto di Corinto, che è un ponte con piloni in calcestruzzo, però poi tutto sorretto da centinaia di cavi, in modo tale che se si rompe un cavo il peso viene ripartito da tantissimi altri cavi, cosa che non è che hanno dei punti di ancoraggio sulle travi sospese, sulla la strada sospesa, distanziati fra loro, insomma ripartiti con un carico ripartito, cosa che invece non è nel ponte Morandi, perché se basta guardarlo, insomma, questi stralli, queste enormi travi che reggono la cosa, all'interno hanno una massa enorme dei cavi, ma arrivano tutte in un punto, arrivano solo nel punto d'ancoraggio, stanno tutti lì, quindi il peso sì è ripartito su tanti cavi, ma non è ripartito secondo la lunghezza della trave a sbalzo, quindi e quindi un cedimento lì anche di un cavo è più problematico rispetto alle altre ipotesi. Quindi anche qui è un errore o comunque sottovalutazione del progetto iniziale, che, come dicemmo all'epoca, non è che fu casuale, perché quando si parlò di fare un ponte nel 1960, quando si parlò di fare un ponte sospeso e sul Polcevera di quelle dimensioni, di quella lunghezza, quasi 1,5 km, e si pensò anche a diciamo mettere in opera un progetto di tipo americano, e quindi chiamare una società specializzata americana. Dice, se lo vogliamo fare così, chiamiamolo americano. E lì c'è pure l'opposizione, perché Condotte d'Acqua, che era quella che realizzò l'opera, in parte irizzata all'epoca, non voleva perdere la commessa e quindi venne fuori l'escamotage Morandi, insomma, che è appunto un ibrido tra una, come concezione rimanda all'idea dei ponti sospesi sorretti da cavi, ma che lo ibridava con la tecnica del calcestruzzo precompresso, eccetera, eccetera. Insomma, è venuto fuori quello che è venuto fuori. Altra cosa, le indagini, e qui si è parlato di le prove fatte, indica, eccetera, eccetera. Anche qua, quando sui quotidiani vengono riportate quelle parziali frasi spunte dai testi dei rapporti tecnici, eccetera, eccetera, sì, si parla che si è riscontrata una riduzione del 10-20%, stimabile nel 10-20% della sezione dei cavi complessiva, eccetera, eccetera. Però non preoccupante, insomma, con quelle frasi che non negano né affermano, che lasciano così, però tutto sommato non è critico, eccetera, eccetera. Allora, tutte queste misurazioni, che vengono chiamate indagini riflettometriche, e lo dice la parola stessa, sono indagini induttive, ovvero di carattere qualitativo e non quantitativo, proprio perché sono misurazioni indirette della sezione efficiente dei cavi, cioè di quanto la corrosione ha operato nella riduzione della sezione di questi cavi qui. Perché? Perché dalle correnti indotte agli ultrasuoni si tratta di far passare una corrente o una diciamo segnale a una frequenza stabilita, per vedere poi come questo segnale o questa corrente diminuisce a dei punti di interruzione, eccetera, eccetera, ma che non danno l'esatta valutazione della sezione del cavo. Indirettamente ci dicono: beh, se la corrente si riduce di tot, allora si stima che il cavo si sia ridotto di tot o sia addirittura interrotto, eccetera, eccetera, ma sono tutte prove indirette, proprio perché essendo i cavi nascosti da questa massa di cemento è impossibile andarli a misurare uno per uno concretamente e fare anche un'ispezione visiva, che è sempre quella che dà molti più risultati rispetto ad altre cose. Quindi il tutto in questi anni si è basato, quando sono state fatte, su calcoli e stime di carattere induttivo, cioè senza una misurazione precisa di quello che stava accadendo. E questo non può che essere addebitabile alla società Autostrade, a prescindere poi da quanto quanto poco poteva fare l'ente di controllo, cioè il Ministero dei Lavori Pubblici, che, su cui in assenza, io non l'ho letta ma cercherò di trovarla, in assenza di un attenta valutazione di come è stata fatta la concessione, non solo da un punto di vista amministrativo ma dal punto di vista dei controlli e delle responsabilità, è difficile sicuramente stabilire che tipo di responsabilità sicuramente c'è, ma quanta responsabilità va posta a carico del Ministero dei Lavori Pubblici, dell'ufficio competente addetta ai controlli, eccetera, eccetera, perché quello che sta scritto nella concessione in questo caso dirime tutto. C'è stato il Politecnico di Milano che ha fatto una sua indagine, l'ha segnalata, c'è stato un altro professore che l'ha fatta, è rimasta tutta lettera morta perché era al di fuori della concessione, nessuno l'è stato a sentì perché era al di fuori della concessione. Allora, fare dei processi da questo punto di vista, ieri si invocava in piazza Verità e Giustizia, arrivata a dirlo pure Toti, insomma, no? Anche i famosi slogan usati in tante altre situazioni da Carlo Giuliani a tantissimi altri, Verità e Giustizia, l'ha usato addirittura Toti ieri in piazza, insomma, anche queste cose, quindi mischia di atteggiamenti. Verità e Giustizia a fronte di che se ancora non riuscite neanche a dire una parola, a cominciare dai mezzi di informazione, ma anche che in ogni caso so a perlomeno 20 anni, 30 anni che un problema di degrado è stato posto dallo stesso progettista del ponte ed è stato ignorato.
perché questa è la sostanza, perché quei livelli di corrosione non si fanno né in 3 mesi né in 3 anni, si fanno in 30 anni, e questo è il tempo che, in cui gli interventi non, comunque non sono stati fatti, ma anche i più semplici come quello di bloccare il traffico sul ponte, perché alla fine dice vabbè, sarà un sacrificio, sarà un problema, ma se va con una carreggiata sola, perché tanto l'altra la smonto, la metto sotto controllo e vedo. No, non è stato fatto neanche questo. Quindi di che cosa ancora stiamo parlando? Insomma, le responsabilità da questo punto di vista ci sembrano molto chiare. Quindi ultima cosa, tanto per dire, sulla inefficacia che, ripeto, questo articolo del New York Times mette anche lì in evidenza, è che qui non so caduti solo gli stralli, cioè si sono rotti perché la corrosione a un certo punto è arrivata a un punto tale che c'è stato un cedimento di uno strallo, quindi dei cavi al suo interno, e che ha provocato, secondo New York Times, in particolare lo strallo lato mare, si è rotto quello, ha provocato un'inclinazione quindi di tutta la carreggiata, perché da una parte veniva meno il sostegno, quindi la carreggiata si è girata, e fino a quando si è rotto anche l'altro è venuto giù tutto, tant'è che se fosse caduto in verticale con la rottura contemporanea di tutti e due i stralli, il pezzo di carreggiata caduto sarebbe stato più o meno nella posizione iniziale, invece l'hanno trovato girato. Questo ha testimonianza del fatto che proprio prima c'è stata la rottura di uno strallo da un lato, tutta il manto stradale, la parte sospesa, insomma, si è girata e quindi è caduta, e come tale è caduta giù, tant'è che è girata, il terreno risulta girata, insomma, de 90 gradi. E è venuto giù un pilone è venuto giù. Allora, se viene giù un pilone, significa che il progetto stesso aveva un'ulteriore falla in origine, e cioè quella di aver costruito e realizzato dei piloni non autosufficienti, non autosostenenti, perché a loro volta, e questo pone un grosso dubbio, almeno a livello di interrogativo, una volta che sono venuti meno gli stralli, il pilone è venuto giù, e questo rimanda anche alla definizione di strallo, perché strallo, forse non so se da qualche parte è mai stato scritto, strallo è una parola che viene derivata dal linguaggio navale, in particolare dalle navi a vela. Gli stralli sono quei cavi di acciaio, dalle piccole imbarcazioni a vela a quelle grandi, che sorreggono l'albero maestro. C'è lo strallo di prua e lo strallo di proppa, sicuramente so dei cavi, e poi ce ne sono anche due laterali che però si chiamano sartie a volte, insomma. Ma perché questo? Perché l'albero è appoggiato, c'ha alla base anche una possibilità di oscillare, ed è mantenuto proprio in posizione retta, è mantenuto da questi stralli, che sono da 2 a 4 in genere, possono essere anche di più, ma sicuramente minimo 3 o 4 o anche di più. Quindi gli stralli sono quelli che mantengono dritto l'albero nel caso di una barca a vela, essendo ancorati ai lati della barca, quindi lo tengono dritto, poi il vento lo inclina più o meno da una parte e seconda, quindi c'è uno strallo di volta in volta che non è caricato mentre gli altri sono più caricati a seconda della posizione del vento. Beh, in questo caso, quindi, se vengono giù gli stralli in una barca a vela, l'albero cade, ed è esattamente quello che è successo col pilone che è venuto giù, mentre invece quello doveva perlomeno rimanere in piedi, rimanere dritto, perché allora questo significa che era stato concepito una cosa tipo barca, ma che non è una barca, che non viaggia, che non si sposta secondo il vento, che non trova un equilibrio dinamico con quella spinta, l'altra spinta, eccetera, perché è un ponte, non si deve muovere, deve essere fisso, quindi il pilone non sarebbe dovuto venire giù, e invece, venendo meno gli stralli, è venuto giù il pilone. E questo, insomma, credo che ponga anche qui dei grossi interrogativi, perché, insomma, vedremo quali saranno le risposte dei tecnici, però questo crollo del pilone insomma, non doveva esserci, tant'è che gli altri stanno in piedi perché gli stralli rispettivamente di tutti gli altri piloni sono ancora operanti, sia pure su dei mozziconi di strada, su dei tronconi di strada. Insomma, la domanda è: se adesso demolendo levo gli stralli, che fanno? Vengono giù pure gli altri piloni? Allora significa che veramente il progetto iniziale aveva delle grosse falle, insomma, era stato proprio tirato al limite dei calcoli. E su questo rimenziono un articolo che c'era la settimana scorsa sul Manifesto, non ricordo chi era l'autore, ma insomma parlava esattamente di questa problematica, cioè questo tipo di opere, a cominciare dal Ponte Morandi, ma anche altre opere fatte dall'ingegneria italiana, non tutte ma alcune di queste, hanno badato nel tempo, si è affermata una cultura nel tempo, una cultura ingegneristica che bada molto di più all'estetica che ai calcoli matematici strutturali, e nel caso del Ponte Morandi probabilmente siamo proprio in presenza di una di queste fattispecie. Io direi che, insomma, per quello che possiamo noi, insomma, fare il punto un po' su questa situazione, insomma, questo è quello che potevamo dire. Poi cercheremo magari di risentire più avanti, quando tutte queste problematiche saranno più innervate, andranno più nel concreto, dalla scelta del progetto alla scelta della società che lo deve elaborare a chi lo deve costruire sto ponte. Vedremo, insomma, di approfondire anche qua e di vedere se siamo stati cattivi o buoni profeti. In questo caso, insomma, credo che saremo comunque cattivi profeti, nel senso che non pensiamo di poter annunciare cose buone, insomma, ecco, quindi cattivi in questo senso, non perché magari le sbagliamo, ma perché non ci sembra che in questa situazione di chiacchiere i tempi di costruzione, la qualità del progetto, l'affidabilità degli esecutori, eccetera eccetera, possano essere le preoccupazioni principali di chi sta al governo. Insomma, credo che l'elemento propaganda sia quello che li muove in questo momento, salvo poi se non vanno a sbattere la faccia contro problemi concreti e materiali, che forse, chissà, qualcuno fra i tanti tecnici signor sì che ci stanno in Italia, forse verrà fuori qualcuno che sarà in grado di porglieli davanti e di farli ragionare un po' meglio.
E va bene, allora le 12:17 terminiamo qui questa mattinata, ma alle 15 vi volevo annunciare che torna Take It Easy, e quindi non mancate di sintonizzarvi su Radio.